As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save big money at Menards.
Fantascientificast.
Siamo live anche questo sabato mattina, parliamo di simmetria nelle particelle elementari, in realtà nel mondo moderno, nella cosmologia, perché è fondamentale. Cioè la simmetria è un concetto essenziale che si è sviluppato all'inizio del XX secolo e che ha avuto ripercussioni incredibili soprattutto nella fisica delle particelle elementari, ma anche nella scienza dei materiali, nella topologia e così via. Ovviamente non si può coprire tutto, questa è la prima parte. E partiamo appunto da casi del mondo attuale. Ad esempio, partiamo dal Giappone, dove c'è questo esempio che faccio sempre, che essenzialmente nell'area di Tokyo, il nord-est, se volete, quando si cammina sulla scala mobile, ciao Valentina, quando si cammina sulla scala mobile, o meglio, si sta fermi a sinistra, questi salgono e questi scendono, vedete, si sta fermi a sinistra nella scala mobile e si cammina a destra. E questo vale appunto per il nord-est del Giappone, mentre nel nord-ovest è il contrario, cioè Osaka, Kyoto e così via, si sta fermi sulla destra della scala mobile e si cammina a sinistra. Ora lasciamo perdere che in Giappone stanno cercando di star fermi su tutte e due le file e c'è una disobbedienza civile, nel senso che poi la gente cammina da una parte e si ferma dall'altra, perché è ridicolo che star fermi. Ma comunque questo è un esempio in cui c'è una simmetria che viene rotta, e viene rotta in maniera differente in due contesti differenti. A Tokyo la simmetria è: io cammino o non cammino, devo scegliere una direzione. E sì, vabbè, in Italia la scala mobile è rotta, quindi è inutile, la scala mobile, lì tu devi camminare perché la scala mobile sulla metro A è rotta. Però appunto ci sono due, dato un oggetto, cioè una scelta, e la scelta viene fatta in maniera differente in punti differenti. E questo di per sé non sarebbe importantissimo. Ad esempio, anche il corpo umano ha una rottura di simmetria, perché il cuore sta da una parte, in alcuni casi di persone il cuore è simmetrico e così via, negli animali tutte le molecole chirali e così via, ci sono varie rotture. Quello che è interessante è capire perché avviene questa rottura di simmetria e perché si sceglie una direzione piuttosto che un'altra. In Giappone non è chiaro perché a un certo punto, nel caso appunto della scala mobile, appunto a sinistra si sta fermi, a destra si cammina e a sud no. Però quello che viene da pensare è che magari c'è una regione, una cittadina, in realtà poi lì sono più piccole, in cui c'è una transizione. Anche lì è interessante, perché se passi da una da una zona con una certa simmetria a una zona con un'altra simmetria, ci deve essere una transizione. In questo caso ci deve essere un luogo fantomatico di yokai, di spiriti giapponesi, in cui si transisce dal camminare a sinistra al camminare a destra, oppure il caos. E questi sono quelli che, nel caso dell'universo, sia nel caso in cui ci fossero regioni di universo con delle leggi della fisica rispetto ad altre regioni causalmente sconnesse alle nostre, con altre leggi della fisica, ci deve essere una regione di transizione che è molto interessante, viene studiata da vari teorici, viene chiamata difetto topologico, nel senso che c'è un qualcosa che deve consentire una transizione graduale da uno spazio all'altro. Sempre per restare in termini giapponesi, anche qui c'è una rottura di simmetria che di per sé non è interessantissima, a parte che fece bei problemi nel 2011, ossia il Giappone va a 110 volt la corrente di casa, noi andiamo a 220, però tanto per complicare le cose, metà del Giappone va a 50 Hz e metà va a 60 Hz, ossia di nuovo la regione di Tokyo e il nord-est va a 50 Hz e il sud-ovest, Osaka e così via, va a 60 Hz. Anche qui puoi scegliere una delle due frequenze, sulla frequenza non cambia molto, sul voltaggio ci sono vantaggi e svantaggi, andare a 220 rispetto a 110, 220 porta più potenza, anche se poi può essere la stessa potenza, ma insomma il voltaggio più alto permette di avere amperaggi più bassi, però se la tocchi rischi la vita, 110 è meno rischioso. 50 Hz e 60 Hz, mi pare che 50 sia leggermente più pericoloso perché è più vicino alla frequenza degli impulsi cerebrali che dicono al cuore di battere, e per parafrasare i Simpson, Homer, quello ci serve per vivere. Quindi se prendete la scossa non è tanto il voltaggio che scorre in voi, ma quanto il fatto che i segnali elettrici del cuore vengono disrupted, vengono rovinati dalla 50 Hz. Mi pare che la 60 sia leggermente meno pericolosa, però anche qui c'era una scelta, c'è una rottura di simmetria. In questo caso, sulla rottura di simmetria, ciao Boris Atval, sulla rottura di simmetria impariamo una parte storica, ossia che cosa è che ha causato la rottura di simmetria, considerazione economico-storica, ossia nella fine del XIX secolo, ad ovest, quando si stava industrializzando il Giappone, appunto la restaurazione Meiji e così via, ad ovest i generatori di corrente alternata, perché Tesla, la guerra delle correnti tra Tesla, Edison e così via, venivano acquistati dagli Stati Uniti, e invece nell'est si preferì la tedesca Elgin. Quindi ad est sono come frequenza come noi a 50 Hz come in Europa, e ad ovest stavano a 60 Hz. E di nuovo qui c'è il difetto topologico, c'è la regione di transizione. La regione di transizione sono questi due converter, questa substation qui, in cui appunto la corrente da 50 Hz viene fatta passare a 60 Hz. E non è una cosa banale, perché non è che parliamo del trasformatorino di casa, parliamo di potenze intorno a centinaia di megawatt, per poter far passare la rete, la corrente da una rete all'altra. E quindi questi sono oggetti molto complessi, più complessi se volete del trasformatore di linea oppure la linea elettrica, che in qualche maniera cambiano la frequenza della corrente da una parte all'altra, e sono un analogo di effetto topologico. Accennavo prima che avevano causato bei danni in passato, non i trasformatori in quanto tali, ma se ricordate nel 2011, con la chiusura di tutte le centrali nucleari, il 30% dell'energia in Giappone era di origine nucleare, ciao Luca, era di origine nucleare, e quindi c'era un abbassamento si doveva abbassare i consumi, la TEPCO anche mentiva sui consumi, ma insomma uno dei problemi è che non si poteva, la rete essendo spezzata in due, non si poteva utilizzare con semplicità quello che veniva da ovest a est e viceversa, perché appunto doveva essere convertito, e quindi non era sufficiente un filo elettrico che sarebbe la stessa regione topologica dell'universo, ma serviva un convertitore. E quindi, di nuovo, questi oggetti qui sono esempi macroscopici, vanno presi con beneficio di inventario quando uno poi li usa come analogie per passare al nostro universo, perché appunto i difetti topologici nel nostro universo appunto richiedono la riscrittura delle leggi della fisica. Però ci sono, anche nel caso attuale, come trasformatori, difetti topologici. Questo non è un difetto topologico, se volete. Qui essenzialmente è un ponte che è molto famoso perché viene utilizzato per rallentare le macchine, ossia venite da sinistra e vi ritrovate a sinistra, solo che invece di un bel rettilineo in cui potete accelerare e massacrarvi, siete costretti alla curva, e se non decelerate la forza centrifuga vi porta a mare. E quindi dovete, però partite da sinistra e tornate a sinistra. Quello che è un difetto topologico, questo è un rendering in computer grafica, è un oggetto che ad esempio vi fa passare dalla guida a sinistra alla guida a destra. Allora, questo è, e quindi vedete che è un oggetto ben più complesso, più così come il trasformatore di corrente fa è l'analogo del difetto topologico, perché vi fa passare da una regione con un certo tipo di simmetria ad un'altra. Qui questo ponte ipotizzato vi fa passare da una regione a guida a sinistra a quella a guida a destra. Cioè, se qui i camion viaggiano e stanno sulla destra, passano sotto e si ritrovano sulla sinistra e viceversa. E questo appunto è in CG, ma questo è reale. Cioè il ponte del Lotus Bridge tra la Cina e Macao fa esattamente questo oggetto, questa cosa qui, ed è l'analogo appunto di un difetto topologico, ossia di un oggetto che vi permette di transire da una regione con una certa simmetria a una regione ad alta simmetria. Quindi dunque, non mi ricordo mai chi è chi, a sinistra della strada è Macao, perché era inglese, e a destra è in Cina. Quindi la Cina sta a sinistra, voi partite da qua, percorrete la vostra corsia e vi ritrovate a sinistra. Viceversa, se venite da sinistra, percorrete la vostra corsia e vi ritrovate a destra. Quindi questi oggetti si fanno, non sono niente di stratosferico, però di nuovo, rispetto a un ponte normale, richiedono un oggetto molto più complesso. E quindi qui l'analogia: se ci sono regioni di universo causalmente sconnesse alle nostre, e in teoria se l'inflazione dell'universo è come la sappiamo adesso, ci devono essere, perché sarà più veloce della luce, non c'è motivo che le leggi della fisica siano le stesse, o le costanti della fisica siano le stesse, di nuovo per rotture di simmetria di cui parleremo in futuro, e quindi ci devono essere delle regioni, degli spazi che in qualche maniera fanno transire altre regioni della fisica alla nostra con questi difetti topologici. Venia Berezinski, un fisico geniale russo passato a miglior vita qualche settimana fa, mese fa forse, era uno dei più principali fautori dei difetti topologici, del fatto che si dovessero manifestare come raggi cosmici di ultra alta energia in quanto protoparticelle che dovevano decadere e essere misurabili a Terra. Ancora non si è visto niente, ma appunto lui partiva dai principi primi. E se vogliamo parlare di principi primi, appunto dobbiamo andare a parlare delle simmetrie e leggi di conservazione. Sia prima dei difetti topologici, delle simmetrie delle particelle elementari, c'è da osservare questo concetto fondamentale, ossia ad ogni simmetria del nostro sistema corrisponde una legge di conservazione, o meglio una quantità conservata. A questo bisogna dare atto a Emmy Noether. Lei fu una delle matematiche più geniali a cavallo appunto tra il XIX e il XX secolo, era di origini tedesche, però di discendenza ebraica, quindi poi fu cacciata dai nazisti, andò a Princeton, morì molto giovane, a 53 anni, per un tumore molto aggressivo, che fu operato, ma insomma non riuscì a salvarsi. Però era considerata da tutti la matematica più geniale. Se potete, andatevi almeno a dare un'occhiata alla sua vita su Wikipedia, perché è una vita pazzesca. Fu una delle prime donne a insegnare matematica quando non si poteva insegnare matematica. Hilbert stesso disse no, con questa assolutamente andò contro la mentalità retrograda del tempo, comunque la mentalità del tempo non era retrograda, era retrograda rispetto a noi, dicendo no, anche se è una donna deve assolutamente insegnare matematica, appunto aveva delle lezioni brillanti, gli studenti facevano fatica a stargli appresso e così via. Ma insomma, per farla breve, lei fece due teoremi essenzialmente simili. Il punto essenziale è che lei sancì il fatto che se c'è un sistema fisico che ha una simmetria, si conserva una quantità fisica ad essa associata. Quindi se io metto in relazione in qualche maniera la geometria, la topologia, la struttura del sistema, ciao Lorenzo, la struttura del sistema con delle quantità fisiche che io posso misurare e che si conservano da un punto all'altro, un istante all'altro. Questo, vabbè, è il teorema, è l'articolo, è il problema delle variazioni invarianti, appunto di Emmy Noether a Göttingen nel 1918, quindi era anche molto giovane come tutti i matematici. Allora, l'esempio classico, ne faremo 3-4. L'esempio classico è quello della conservazione della quantità di moto, dell'impulso, se volete, della velocità, ma in realtà non è la velocità, ma è la massa per la velocità, perché è l'impulso. Ora, qual è perché si conserva l'impulso? Perché quando fate il botto, giocate a biliardo, vi scontrate, eccetera, eccetera, si deve assolutamente conservare l'impulso. Anche l'energia si conserva, lo vedremo tra un attimo, ma nel caso di un urto all'elastico, in cui vi schiacciate, l'energia non è conservata perché va in deformazioni e in calore. Ma insomma, se io ho una... perché una palla lasciata muoversi conserva per sempre la sua velocità? Perché il sistema è invariante per trasformazioni spaziali, ossia le leggi della fisica sono le stesse sia che le misuro qui che le misuro a un metro, a un centimetro, a chilometri, anni luce di distanza. Quindi il mio sistema, il mio spazio-tempo, il mio universo, comunque esso sia fatto, eccetera, eccetera, per quanto siamo riusciti a misurare, gente ha anche cercato di trovare variazioni nel passato a distanza, è lo stesso. Il sistema è invariante, quindi se io il mio telecomando non si vede perché lo prendo da qui o lo metto qua, è lo stesso. Se faccio la misura di fisica, una qualunque misura, la faccio qui o a un metro di distanza, è esattamente la stessa cosa. Quindi il sistema è invariante per trasformazioni spaziali e quindi si deve conservare una quantità che in questo caso è l'impulso. E appunto si dimostra che è non la velocità, non la massa, ma il prodotto della massa per velocità. Perché se volete è la botta, tra virgolette, che date. Velocità piccole ma masse grandi danno una grossa botta e viceversa. E questa è la quantità che si conserva per traslazioni spaziali. Analogamente il sistema si conserva, la conservazione del momento della quantità di moto è legata alla simmetria per rotazioni, ossia di nuovo se io ho il mio telecomando è uguale sia che lo metto così, che lo metto così, che lo metto così, è come lo giro, e è lo stesso sia da come lo guardo, se cambio io la mia prospettiva da cui lo guardo, o è lo stesso se ruoto lui e lui rimane sempre lo stesso. Quindi, di nuovo, dato che il mio sistema è invariante, se no sarebbe un disastro, cioè se io faccio il mio esperimento da questo lato del tavolo è diverso se lo faccio da quest'altro lato del tavolo, che poi era l'esperimento di Michelson-Morley, che poi dimostrò che non c'era etere e così via. In questo caso quello che si dimostra è che si conserva il momento della quantità di moto, ossia la questione dei pattinatori che si ritraggono le braccia, ruotano più velocemente, ossia come ruotano le cose. Ossia non è l'impulso, ma è l'impulso massa per velocità, qua è maiuscola, perché per moltiplicata per la distanza dei vari oggetti. In realtà è un prodotto vettoriale, ma insomma è la somma di tutte le masse che compongono il vostro corpo per la distanza a cui stanno. E anche qui, se voi fate ruotare una trottola nello spazio vuoto, quella ruoterà per sempre. Anche Inception, vi ricordate la trottolina che ruotava e così via? Essenzialmente anche qua, se si urtano due oggetti che stanno ruotando, oppure il buco nero collassa, la supernova collassa e così via, si deve conservare la quantità di moto, e quindi passate da una stella che ruota in 27 giorni a un oggetto che ruota una pulsar che ruota in millisecondi. Si conserva la quantità di moto perché il sistema è invariante per rotazioni. E questo ci pone una domanda fondamentale che, di nuovo, per parafrasare De Sica in Compagni di scuola, vi può svoltare la serata, oppure vi cacciano. Che cos'è un vettore? Allora, fatemi una domanda e datemi una risposta, ossia che cos'è un vettore, ma cos'è veramente un vettore, cos'è un vettore nei confronti dello spazio tridimensionale o anche bidimensionale, se volete. Il vettore di solito viene detto che è un oggetto a tre componenti, che c'ha quindi innanzitutto è un oggetto che ha un punto di partenza e un punto d'arrivo, ha una lunghezza di solito proporzionale all'intensità del suo vettore o comunque al punto d'arrivo, ha un verso e ha tre componenti. Queste tre componenti sono le tre componenti del vettore proiettate su x, y e z, quindi se questo è il mio vettore che parte da qui e va qui, se volete può anche essere visto come un oggetto che congiunge due punti, posso proiettarlo lungo tre assi scelti comunque perché di nuovo il sistema deve essere invariante per rotazioni, gli assi cartesiani, ho tre componenti, ho fatto il mio bel vettore. Il modulo del vettore è il teorema di Pitagora, cioè la radice quadrata di x quadro più y quadro più z quadro, questo è il mio vettore, vi saluto tutti felici e contenti. Ma non è esattamente il significato del vettore. Il vettore, anche in due dimensioni, in tre dimensioni, è un oggetto la cui lunghezza è invariante per rotazioni, anche per traslazioni, ma soprattutto per rotazioni. Ossia, in due dimensioni, se volete, la lancetta dell'orologio è un vettore, perché la sua lunghezza è la stessa via via che questa ruota. Il mio telecomando nello spazio se lo posso vedere come un vettore, perché la lunghezza di questo oggetto qui, se la ruoto, cambiano le componenti x, y e z, perché la sta proiettando lungo uno spazio. Essenzialmente, se lo guarda da così a così, quello che io vedo, le componenti sono differenti, ma la lunghezza del vettore deve essere la stessa, perché io tutto quello che sto facendo è ruotarlo o guardarlo da un'altra parte. Ora, se io un telecomando lo guardo dall'altra parte, a meno che non stiamo in un romanzo di Lovecraft con geometrie non euclidee strane alla Cthulhu, quello non può cambiare, deve restare lo stesso. Quindi il vettore è un oggetto che è invariante per rotazioni spaziali. Questo è un oggetto, è una cosa essenziale, perché si associa la struttura, la descrizione dello spazio-tempo, in questo caso il vettore, con l'invariante, appunto in questo caso la rotazione geometrica, quindi con la geometria dello spazio, che poi sottende a tutte le leggi fisiche. Molte delle teorie attuali in qualche maniera tendono a cercare di dimostrare che le leggi attuali non sono altro che manifestazioni della geometria e della topologia dello spazio-tempo, e la sua lunghezza o il suo momento angolare, se lo mette a ruotare, continuerà a ruotare per sempre grazie al teorema di Noether, in assenza di altre forze ovviamente. Nello spazio vuoto sì, a terra no, e vedrà troppo. E questo ci porta all'altra conservazione, che è la conservazione dell'energia. Ossia, se il sistema è invariante per trasformazioni temporali, ossia se io faccio la misura oggi o domani, la legge deve, la mia misura deve essere la stessa, altrimenti anche qua disastri senza fine. Quindi il mio sistema, la mia fisica, le mie misure, il mio articolo scritto sul rivista deve essere valido anche domani. No, se la stella si spegne, ma insomma, se io faccio una misura sul laboratorio, la ripeto domani, il risultato deve essere lo stesso. E quindi il nostro sistema, il nostro universo è invariante per trasformazioni temporali. E quindi, se il sistema è invariante per trasformazioni temporali, si deve conservare un'altra cosa che noi chiamiamo energia. Quindi il momento si conserva perché il nostro sistema è lo stesso a seconda di dove lo metto, non cambia se mi sposto. In questo caso l'energia, che è un oggetto, la parola energia può essere utilizzata in varie maniere a seconda del contesto, certo non le energie quantiche, le energie organiche e così via, ma l'energia è quella quantità che viene conservata nel mio sistema in virtù del teorema di Noether, in virtù del fatto che il mio sistema, se non lo tocco, ovviamente se gli do energia è differente, se non lo tocco è lo stesso oggi, domani, dopodomani e così via. Anche qui c'è gente che ha fatto studi di tipo astrofisico per vedere se per caso le leggi della fisica potevano essere differenti ai primi istanti dopo il Big Bang, alla formazione delle prime galassie. Sembrerebbe di no, sembra che il nostro universo sia rimasto invariante dai primissimi istanti dopo il Big Bang fino ad oggi, e quindi l'energia si deve conservare, e quindi appunto la massa dell'universo si deve conservare, omega uguale a 1 e così via. E però appunto è essenziale che anche quando si fatica a dare la definizione di energia cinetica potenziale, l'energia del campo magnetico e così via, essenzialmente comunque è la quantità che si conserva in virtù del fatto che il mio sistema deve essere lo stesso per variazioni temporali. E questo ci porta alla relatività speciale, ossia la generalizzazione, un altro sistema, un'altra simmetria legata alla relatività speciale di Einstein, legata appunto a quelle che qui sono. Questo è un fotogramma di Gambaster in cui ti scrivono esplicitamente le trasformazioni di Lorentz. Ossia, la relatività speciale dice, anzi, vediamo un attimo, da dove viene il nucleo della teoria delle trasformazioni di Lorentz e del fatto che spazio e tempo non sono separate. In realtà viene da concetti molto molto semplici. Essenzialmente voi scrivete spazio uguale velocità per tempo, ossia dato che il mio sistema è invariante per trasformazione temporale non cambia, dato che il mio spazio è invariante per trasformazione temporale non cambia, se io parto da qua e arrivo lì, ci arrivo dopo un tempo pari legato alla mia velocità. Quindi lo spazio che percorre è uguale alla velocità per il tempo che ci metto. Ed è tutto qua, e in questa equazione qui che avete spazio e tempo insieme, lì potete fare il modulo quadro, ossia lo spazio al quadrato uguale alla velocità al quadrato per il tempo al quadrato, e nulla, ciao Fabrizio, nulla vi proibisce di scrivere questa cosa qua, e lo potete mettere a sinistra. E quindi lo spazio percorso al quadrato meno la velocità al quadrato per il tempo al quadrato uguale a zero. Quindi questo qui è il nucleo della relatività speciale, è il motivo per cui avete il tempo negativo, o meglio, viene detto che il tempo è una quantità immaginaria, ma non è vero, cioè non è che non è vero, ma non è quello il significato fisico, è semplicemente che voi, avendo portato il tempo a sinistra, avete un meno quando c'è un quadrato, e quindi se volete scriverlo come una serie di più, dovete mettere dentro al tempo la quantità immaginaria, radice di meno 1, in maniera che poi quando fate il quadrato vi viene meno 1. Ma non c'è nulla di profondo nel dire che il tempo è una quantità immaginaria, il tempo è molto più complesso di dire magari fosse solo quella, una quantità immaginaria. Lo potete scrivere esplicitamente, lo spazio percorso non è altro che le tre componenti del vettore x, y e z, quindi x quadro più y quadro più z quadro, perché è il teorema di Pitagora, e quindi lo spazio che voi avete percorso nelle tre dimensioni, anche in una, magari per semplicità di solito si sceglie un asse, è pari alla velocità con cui l'avete percorso per il tempo al quadrato. Spesso compare c perché è la velocità della luce, se vi muovete la velocità della luce, certo non noi, ma la luce sì, lei può, perché non ha massa. Ed è per questo che poi queste quattro componenti possono essere messe in un oggetto che ha quattro componenti e quindi con molta fantasia viene chiamato quadrivettore, ossia ho tre componenti spaziali x, y e z e la componente temporale in cui compare questa radice di meno 1, ma è solo un artificio matematico per dire che quando faccio il modulo quadro alla Pitagora, cioè sommo tutti i quadrati, questo qua mi dà un segno meno. In realtà poi può essere scritto come metrica, quindi voi vi dovete solo ricordare quando fate il modulo quadro mettere meno 1, il meno, ma insomma il punto essenziale è che quando sentite il tempo è una quantità immaginaria, queste cose qui non colgono, innanzitutto non colgono la semplicità del fatto che state scrivendo adesso qua la V per T, e quindi parliamo di roba delle elementari, neanche le medie, e se lo portate a sinistra avete il meno e quindi avete il vostro quadrivettore. Vi dovete solo ricordare di metterci meno perché sta a sinistra. Va bene, questo è il quadrivettore, questa è la relatività speciale, si fanno tutti i conti, appunto le trasformazioni di Lorentz, possiamo zoomare, sono queste scritte qui, vabbè, sono sfocate, ma insomma è inutile andare nei dettagli. Ma il punto essenziale delle trasformazioni di Lorentz è legato di nuovo allo spazio-tempo, quindi se lo spazio e il tempo sono legati da loro, da quell'equazione lì, e sono indiscindibili, peggio che mai se ci metto poi i campi gravitazionali come relatività generale, ci deve essere un modo per descrivere il mio oggetto ruotato o no. E questo ci porta alla domanda di che cos'è un quadrivettore. Il modulo l'avevamo visto prima, il modulo del quadrivettore posizione ha la componente spaziale, la componente temporale, ho quattro elementi, però cos'è il quadrivettore? Così come nel caso del vettore, il vettore non è una cozzaglia di tre numeri messi a caso, sono tre numeri che sono legati da loro dal fatto che se io ruoto il mio vettore in tre dimensioni, la lunghezza del vettore è la stessa, perché lo sto semplicemente o ruotando lui o ruoto io e lo guardo da un'altra distanza, da un'altra prospettiva, ma è lo stesso. Il quadrivettore è la stessa cosa, il quadrivettore è un oggetto che è invariante per trasformazione di Lorentz, ossia è un oggetto che se io cambio la velocità, o mia o la sua velocità, lui deve avere il modulo che è lo stesso, il modulo del quadrivettore posizione deve essere lo stesso. In altre parole, la relatività speciale, partendo da quell'equazione lì, dice che i sistemi sono gli stessi indipendentemente dalla velocità con cui io mi muovo o si muove l'oggetto, la velocità appunto relativa. Ovviamente l'energia relativa cambia quello che volete, ma essenzialmente il nucleo deve essere lo stesso proprio in virtù del teorema di Noether. O meglio, dato che se io mi sto muovendo o no, l'oggetto che io osservo, o se l'oggetto che si sta muovendo o no, con velocità costante, quindi non ci sono forze in gioco, la fisica deve essere la stessa. Non può essere che se io mi sto fermo e guardo la lampada è diversa dal fatto se io mi muovo rispetto alla lampada. È il solito esempio dei treni, che non sai se ti muovi rispetto alla ferrovia. Non può essere che se osservo una stella che si muove a velocità relativistica, l'osservo in maniera differente. O meglio, alcune proprietà sono differenti, ma quella è una stella ed è una stella indipendentemente. Quello che osservo l'effetto Doppler, questo qui colorato qua, il fatto che le stelle per prospettiva si schiacciano da una parte, ma il modulo del quadrivettore deve essere invariante per trasformazione di Lorentz, ossia deve essere lo stesso indipendentemente dalle velocità relative con cui lo osservo. Il campo elettrico, una serie di cariche elettriche messe su un filo, sono la stessa cosa del campo magnetico, perché se io mi muovo vedo un filo percorso da corrente e misuro un campo magnetico. Ovviamente devo fare la trasformazione di Lorentz, devo vedere come cambia, ma il modulo, l'essenza, la base dello spazio-tempo o dei miei campi che io sto misurando deve assolutamente essere la stessa. E quindi l'esempio che si fa è il quadrimpulso. Il quadrimpulso, appunto, è un quadrivettore, è un oggetto composto da tre componenti spaziali: l'impulso x, y e z, ossia m per v della mia massa, della mia particella che va a urtare contro la parete, contro l'altra macchina, contro i disastri che la gente fa. E poi c'è l'energia, che è la componente temporale. Vedete, alla parte spaziale, quindi all'invarianza per trattazione spaziale, corrisponde un invariante che è l'impulso spaziale. All'invarianza per trasformazioni temporali corrisponde un invariante che è l'energia, ma in realtà la relatività speciale di Einstein ti dice sì, ma tanto è la stessa cosa, perché se tu ti muovi nello spazio e fai passare del tempo, la cosa non cambia e quindi si deve conservare il quadrimpulso. Si conserva il quadrimpulso, faccio il modulo quadro, qui ho cambiato il segno, abbiate pazienza, ed è pure sbagliato perché il meno deve andare anche qua e qua. Il modulo E quadro meno P quadro meno qui è sbagliato, PY quadro e meno PZ quadro è il modulo del quadrimpulso e si conserva. E questa è l'energia relativistica, e questa che è l'essenza della mia particella, del mio oggetto, di quello che io sto osservando, e quindi questa è l'energia nella relatività speciale. L'energia al quadrato è data dall'impulso al quadrato più, perché l'ho riportato dall'altra parte, m quadro c alla quarta, ossia se riprendete questo di prima, e meno p quadro è uguale a m quadro c alla quarta, ossia se questo pezzo qui a sinistra è la mia energia, è il modulo del quadrimpulso, ma io posso scrivere e uguale a mc quadro, perché se ho a che fare con un oggetto senza impulso o comunque un oggetto fermo, essenzialmente l'energia è pari alla massa per la velocità della luce al quadrato. Ma questo vale appunto se l'oggetto è fermo, è la famosa massa a riposo m0 al quadrato, se l'oggetto si muove come le particelle elementari è un po' più complicata, ma di nuovo viene dalla conservazione del quadrimpulso, viene dal fatto che il teorema di Noether, che dice che a qualunque conservazione, simmetria, si deve conservare un oggetto, in questo caso la simmetria è la simmetria della relatività speciale, ossia del fatto che se io mi muovo o no, la mia fisica, il mio modulo si deve conservare, e da qui posso derivare la relatività, l'espressione dell'energia in relatività speciale e appunto generalizzata, e se tolgo questo ritroviamo Einstein è uguale a mc quadro. Ma tutto nasce da una struttura sottostante che appunto è da doversi a Emmy Noether, che appunto purtroppo morì giovane nel 35. Questa è la prima parte sulle simmetrie. Se tutto va secondo i piani, domani alle 9:15 faremo la seconda parte e ci sposteremo verso il campo delle particelle elementari. Grazie mille, sempre 9:15, like, share e subscribe, abbiate pazienza, e buon fine settimana e a domani. Ciao.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.